Dunque, il tema di questo incontro e delle istruzioni è la continuità nella preghiera verso una maggiore intimità con Gesù, e prosegue un po' un filo quello che vorrei cercare ancora di darvi in questi primi incontri è il senso generale di che cosa vuol dire tutto questo, cioè oltre a dare delle istruzioni precise di come si fa ogni passaggio, e prima di entrare poi nel merito di ogni passaggio, darvi un po' il contesto generale, come la volta scorsa abbiamo visto, e spero che questa domanda vi abbia così siete riusciti a entrarci, chi è Dio per me? No? Se vado a cercare un dialogo con Dio, se mi rivolgo a Dio in preghiera, qual è il Dio, che immagine ho io di Dio? E questa volta avevamo concluso poi con il tempo e con la questione di quanto tempo abbiamo per pregare, e cercavo di darvi la differenza: ciascuno nella sua vita ritaglia il tempo per la preghiera che può, ma per comprendere il metodo ignaziano e come funziona, l'unità è quella di un'ora. Se poi prima di quell'ora non si riesce ad aver fatto tutto il ciclo. E questa volta, e oggi vorrei parlarvi della ragione per la quale è importante darsi una continuità nella preghiera, soprattutto all'interno, e questo all'interno della spiritualità ignaziana. Quindi il metodo ignaziano e il collegamento che esiste fra questa particolare tecnica e il senso della continuità, e quindi più in generale il senso della preghiera nella propria vita e nella vita della comunità. Distinguerei due tempi, quindi uno è, come dire, l'unità di misura della preghiera quotidiana, intesa come se sono 10 minuti, se è un quarto d'ora, se è un'ora, ma qual è il ruolo e il senso di quei 10 minuti, e come momento di immobilità quasi, e vi dirò poi perché, no? di assoluto, e poi il grande tempo durante la giornata come tempo del movimento, dell'azione. Il primo tempo è il tempo, se lavoro con le scritture, del mio entrare nel tempo di Gesù, nel tempo dei Vangeli, e il secondo tempo, questo che si diluisce nella vita quotidiana, è lasciare che Gesù entri nel tempo del mio quotidiano e della mia vita, e riconoscere quando, sempre meglio, quindi chiedere la grazia di riconoscere con precisione quando è presente, quando è più presente, quando chiama la mia attenzione in un modo più preciso rispetto a Dio c'è. Un tema che avevo accennato solo brevissimamente la volta scorsa era: abbiamo visto il tempo, abbiamo visto lo spazio ed il corpo, quindi immaginando uno spazio nella casa in cui ciascuno si è ritagliato il luogo della preghiera, che nei tempi delle case antiche era l'inginocchiatoio, per esempio. Noi abbiamo perso le nostre case, non c'è uno spazio dedicato, in case di altre tradizioni sì, ma nelle nostre no. Quindi immaginiamo una poltrona, no? La nostra poltrona, ci immaginiamo sotto lo scialle, immaginiamo, per chi voglia e desideri, un'icona o la Bibbia o una candela, no? Tutto quello che costruisce uno spazio sacro. Il corpo, Allora, questo che nella tradizione si chiama, vacare Deo o Dei, vacare tu sai, vacare Deo, Dei. Quindi questo tempo dell'immobilità è il tempo, e apro una parentesi, sempre per adesso distinguiamo la preghiera di richiesta, cioè se mi succede una cosa, io sto pregando perché questo dolore mi passi, o perché il dolore di un amico mio caro passi, è un altro tipo di preghiera. Quindi mettiamo in chiaro che questi sono esercizi di una, per entrare nel testo evangelico, non per fare una richiesta di grazia specifica. Dunque io entro in questo spazio di preghiera con un testo sacro e con questa, e l'esercizio è precisamente quello di liberarmi il più possibile da tutte le interferenze che possano distrarmi dal mio essere attenta e con Dio in quel momento. Interferenze che sono distrazione, interferenze che sono preoccupazioni, interferenze che sono pulsioni e desideri. Per esempio, spessissimo poi ci sono, come dire, l'inconscio, senza andare a chiamare grandi entità, birichine, non appena si riesce, si raggiunge un certo grado di esserci, è lì che ti viene voglia del caffè, è lì che ti viene voglia che devi immediatamente andare a fare quella cosa, è lì che ti viene in mente la bolletta, capito? Guarda caso, non so, e se impariamo ad osservarci, guarda caso non sono le grosse preoccupazioni che entrano, non ti viene in mente ho dimenticato di andare a fare in visita in ospedale alla mia amica che proprio oggi, regolarmente ti viene in mente devo segnare il dentifricio, la notte a spese, no? Cioè, questo è sintomatico per capire. Quindi questo far spazio a Dio nella propria mente vale anche per adottare una postura fisica in cui il corpo si faccia sentire meno possibile. Le tradizioni e le spiritualità orientali che si sono dedicate, che ci piaccia o no, moltissimo all'esplorazione dell'interiorità, hanno delle tecniche molto sofisticate, e quindi non è che ci si mette in posizione del loto per qualche strana ragione, ma perché una volta che si è imparata la posizione del loto, nella posizione del loto il respiro, il corpo è la posizione in cui il corpo pesa meno, in cui la verticalità, diciamo, nel nostro essere canale fra il cielo e la terra è più trasparente, libera da distrazioni. Nelle nostre abitudini molto spesso la schiena appoggiata bene, le gambe appoggiate per terra, le spalle rilassate, il respiro che scorre, no? Quindi alleggerire il corpo da tutte le tensioni possibili che potrebbero distrarci. Quando il respiro, quindi l'attenzione al respiro, consente di entrare in questo stato di silenzio e di poterci tornare, quindi arriva la distrazione, mi riconcentro sul respiro e la distrazione è passata. Se mi impunto contro la distrazione, la rinforzo, quindi do energia. Un'altra, un'immagine che a me piace perché sì, è se la distrazione fosse come un bambino o una bambina, è come dire: guarda, aspettami fuori, sai che sono persona di parola, fra 10 minuti, quanto è il tempo della preghiera, arrivo da te, give me a break, aspetta fuori. E la distrazione quatta quatta prende, va, e lì poi ti aspetta fuori, per cui sarà la bolletta, saranno anche cose importantissime, ma in verità ti hanno semplicemente concesso 10 minuti di pace, no? Il tuo stare con Dio. Il corpo immobile. Allo stesso modo, se il corpo deve muoversi, muoversi con movimenti aggraziati, quindi non di scatto, cioè in quel momento l'anima, adottando la differenza fra corpo, psiche, mente e anima, noi apriamo la nostra anima a Dio, l'anima è molto sensibile. Quindi non la spaventiamo con dei movimenti bruschi, cioè sta entrando in un'operazione molto delicata e ha la presenza del suo Dio. Quindi i movimenti, sia per entrare in preghiera che per uscire dalla preghiera, che durante la preghiera, siano più delicati possibili. Il corpo poi in movimento, quindi vi invito a osservare che qualsiasi sia il tempo che riuscite a dedicare a Dio nella vostra giornata, a osservare la differenza di qualità fra la vostra giornata che inizia con una preghiera, anche 5 minuti, e la vostra giornata che inizia senza preghiera. Sarà questo il termometro e la prova di quanto è efficace e di quanto è indispensabile. Naturalmente, ma lo dico io per prima, cioè faccio quella che, figurati, dimito, 2 giorni di raffreddore, sono a letto stesa per 2 giorni, io sto pregando perché non penso altro. Non è vero, perché se invece torno poi, nel momento in cui torno sulla mia preghiera, sulla mia poltrona verticale, gira tutto in un altro modo. E non è il controllo mio che accada così. Per cui prima cosa, osservare la differenza, senza avere per forza una risposta pronta, no? Cioè, per esperienza so che tornerei alla seconda parte della vita. Quindi, per illustrare la dimensione contemplativa della vita secondo le parole del Cardinale Martini, e contemplazione in azione, quindi come il momento della preghiera immobile si trasforma nella preghiera in movimento e informa tutta la nostra vita, e dunque al senso in generale degli esercizi, alla vita di Ignazio di Loyola, parte seconda. Dunque abbiamo visto che Ignazio di Loyola, nato nel 1491, è cavaliere, uomo di corte. Oggi, rileggendo la biografia, ho scoperto che è noto perché ballava. Non mi era sfuggito fino adesso. Quindi suonava la chitarra, a corte suonava la chitarra e ballava. Quindi nell'anima di Ignazio, oltre al militare, c'è anche il ballerino. Ma questo non è giusto. No. Quindi ha una fortissima conversione, impara e inizia a ricevere per ispirazione i primi rudimenti di quello che poi saranno gli esercizi. Arriva a Barcellona e decide di partire come pellegrino per Gerusalemme. Arrivato a Gerusalemme, i francescani che hanno la custodia della Terra Santa, lo respingono. Quindi il suo discernimento che lo portava a pensare che quello che Gesù voleva per lui era essere pellegrino e convertire i mori, non era quello. Tornando dalla Terra Santa, quindi deve tornare, risalpa per Barcellona, ha come l'intuizione che forse tutto questo entusiasmo e questa certezza delle rivelazioni che ha ricevuto e del suo desiderio di servire Cristo hanno bisogno di un sostegno di studi e di una formazione che lo legittimi. E dunque, in un'età relativamente tarda, perché a quel punto ha 35-38 anni, si iscrive a scuola a Barcellona, a Alcalà, a Salamanca, e nel frattempo dà gli esercizi e nel frattempo viene più volte inquisito dall'Inquisizione, in galera anche, finendo. Quindi si presentano questo doppio binario, gli esercizi sono una sua personale, quindi un predicatore laico che predica gli esercizi, che aiuta le anime attraverso gli esercizi in un periodo burrascoso come era quello del 1500 in Spagna con l'Inquisizione e l'inizio non solo dei movimenti degli alumbrados o dei movimenti degli ebrei che erano convertiti ma che forse mantenevano le proprie tradizioni, per cui l'Inquisizione era molto sospetta nei confronti degli ebrei, ma anche e soprattutto della riforma, Erasmo e Lutero in Europa. Ignazio, conoscendo perfettamente l'ambiente, perché poi era amico degli editori che avrebbero pubblicato Erasmo, quindi conosceva molto bene la materia, fa una scelta radicale di schieramento e decide di mettersi comunque, di rimanere al servizio della Chiesa. E dunque gli esercizi sono un modo paradossalmente molto riformista, cioè molto simile alle tecniche di relazione personale tra la creatura e il creatore, quale era propagato e invocato dalla riforma protestante, ma dentro alla Chiesa cattolica. E dunque tutto il processo per riuscire ad affermare gli esercizi continuamente e anche in seguito riceverà le barriere di chi non si fida, no? E passerà attraverso il vaglio di numerosi processi di inquisizione costante. Ignazio si trasferisce a Parigi e arriva a Parigi a 38 anni iscrivendosi alla scuola prima di filosofia poi di teologia, quindi con i ragazzini, e nel frattempo vicino a lui cominciano a radunarsi i primi compagni. Nel 1528, quindi è nato nel 91, quanti anni ha? 37. A Montmartre i primi 10 gesuiti, compagni di Gesù, prendono i voti e formano la Compagnia di Gesù. Di nuovo dandosi quindi come meta Gerusalemme. Lasciano Parigi, arrivano a Venezia, Pierre Favre. E questo un inciso carino, Pierre Favre era un pastore dell'Alta Savoia, mentre altri erano portoghesi, spagnoli, nobili, lui era un pastorellino che aveva tantissimi scrupoli e questi tantissimi scrupoli gli impediscono, pare, di fare gli esercizi, quindi è l'unico che ci ha messo 4 anni, era già sacerdote, ma ci ha messo 4 anni per riuscire a fare gli esercizi completi. Ed è però poi diventato, a detta di Sant'Ignazio, il migliore fra i direttori spirituali di tutti i suoi compagni. Ed era anche, cioè, più sensibile, più straordinario. Insomma, i diari di Pierre Favre sono molto belli. Quindi arrivano questi compagni, 8, che nel frattempo predicavano nelle città, Vicenza, Verona e cose, in una lingua un po' italiana, un po' francese, un po' spagnola, un po' latina, un po' così, pronti a salpare per Gerusalemme, ma di nuovo ci sono le truppe, c'è l'ultima crociata, insomma il mare è infestato di turchi e quindi Gerusalemme non ci si può arrivare. E a questo punto l'opzione è quella di fare voto al vicario di Cristo, quindi non potendo andare a Gerusalemme, di andare a Roma e di obbedire dovunque fosse e comunque fosse. Allora, gli esercizi all'interno di tutto questo percorso, e arrivo al punto, sono, nel frattempo, appunto, la compagnia verrà riconosciuta dopo lotte in memoria, insomma, un papa sì, un papa no, sì, comunque nel 1540 e poi negli anni successivi la compagnia viene ufficialmente riconosciuta dal papa, quindi riceve una bolla papale e gli esercizi ricevono l'approvazione papale. Quindi il grande sogno, il grande lavoro di Ignazio era questa doppia cosa, è stato raggiunto con nuovi episodi alla storta di nuove visioni, nuove. Allora, gli esercizi in questa luce, che continuamente avranno prima un'edizione spagnola, poi un'edizione italo-spagnola, poi un'edizione latina, e le varie edizioni sono comparate parola per vedere nella scrittura e nella volontà di Ignazio quale fosse la versione e quale fosse l'intenzione precisa. Questo nucleo di compagnia nel giro di pochissimi anni diventa i compagni di Gesù, sono migliaia, quindi c'è un'esplosione di richieste di entrare nella compagnia, e nel frattempo si precisa anche la compagnia come missione apostolica e la compagnia come confessione tramite anche gli esercizi e come magistero, formazione di studi, quindi quello che Ignazio aveva imparato a Roma diventa una forma di nuovi collegi. A Milano c'è Brera, intorno a quegli anni si fonda San Fedele come luogo deputato e Brera, no? Collegio dei Gesuiti. In tutta Italia ci sono le grandi chiese e i grandi collegi. 1560 San Fedele, 67, ed è la prima con Roma. Gli esercizi in tutto questo sono uno strumento di reclutamento, cioè chi fa gli esercizi vive una tale pressione e una tale verità per cui dà gli strumenti di valutazione che consentono di iniziare il percorso di novizio. E però non è un caso che proseguano dopo, quindi non sono solo diciamo un elemento di scelta in prima battuta, ma sono uno strumento di apostolato, perché la seconda cosa è praticamente il Vangelo e il libretto degli esercizi rimangono gli strumenti, e quell'ora di preghiera al giorno rimane lo strumento con cui i compagni di Gesù mandati in Latino America, mandati in Giappone, mandati in India, mandati in Germania in mezzo alle diatribe più incredibili, quello era lo strumento con cui loro da soli, quindi non come benedettini in comunità, non come altri ordini secondo la liturgia delle ore e una preghiera che scorreva durante la giornata con il voto di stabilità, erano persone da sole che dovevano sbrigarsela da sole e da sole mantenere la loro relazione con Dio, la loro fede e il loro discernimento di sapere che cosa fare di minuto in minuto. Allora, questo io direi, questo a me sembra la promessa la più chiara possibile per capire quel tempo di preghiera al mattino è quello che mi consente durante il giorno e basta, cioè la frase che mi torna, cioè, che era sei tu colui che deve venire, dobbiamo aspettarne un altro. Durante la mia giornata a Milano la traccia è come se io mi mettessi o non mi mettessi degli occhiali da sole con le lenti, no? Cioè la lente della lettura del Vangelo del giorno. Il mondo è lo stesso, semplicemente riceve delle informazioni e lascia passare una luce diversa a seconda che io abbia letto o no, che io porti con me questa traccia della lettura, come e non diversamente da come mi informa una persona che amo tantissimo. Cioè, se io sono singolo, se io sono sposato, se io ho un bambino, se io non ho un bambino, nessuno lo sa intorno, però la presenza di questo bambino nella mia vita modifica le mie relazioni. Non esistono relazioni, come dire, oggettivamente indipendenti dal mio essere e dal mio esserci, e quindi semplicemente si lascia entrare la parola di Dio, Gesù come verbo, nella libertà con cui Gesù come verbo vorrà entrare nella nostra vita, in tutto quello che facciamo. E lasciandosi sorprendere, quindi, che cosa siete andati a vedere nel deserto? Non so, che cosa vedo io in metropolitana? No? Che cosa siete andati a vedere nel deserto? O che cosa ti aspetti di vedere in piazza del Duomo? E magari io mi dico, no, nel deserto non mi aspetto di vedere, no, e oggi c'ho proprio, cioè io in piazza del Duomo non mi aspetto di vedere niente.